Forse sì, ma non lo so, qualcosa si muove. C'è un fazzolettino, ma è proprio. Io penso sia partito, ma non lo so.
Scusa, lo posso appoggiare qui per registrare?
Ma voglia, ma non devo far nulla.
No, 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 dovrebbe far tutto da qui.
L'importante è non devo far nulla.
Metto qua. Quando andavo a fare non mi riesce.
Ah.
Il microfono dovrebbe essere davanti.
Senti, io lo so come toccare, ma quello...
Il microfono...
Io glielo metto.
No, no,
metto
sì, signora... l'americana.
Ma me li va bene.
No, no, va bene.
Sì, sì. Oh, di volta che ti riprendono. Oh, ma non mi da mia nonna.
Chiama l'attenzione di tutti noi con un perentorio ammonimento. Guardate, sembra quasi un tenore. A Genova ci dice adesso nessun dorma, nessun dorma. Bisognerebbe cantarlo, ma non c'ho la voce, questa sera se no facevo un acuto, ma perché a Genova di Tiro fa questa categorica affermazione? Nessun dorma. Il fermo ammonimento, più che essere un ordine, è una citazione letteraria. Infatti, compiuto l'attraversamento del Golfo di Policastro, mentre la nostra nave continua a navigare verso nord, si comincia a scorgere in lontananza un promontorio affusolato. Il promontorio di Capo Palinuro. L'avete presente? Forse qualcuno l'ha visto da vicino. No? Lo potete trovare sulla carta, sull'Atlantide. Capo perché non dovremmo dormire? Perché guardate, proprio qui, secondo la tradizione mitica, Palinuro, che è il timoniere di Enea, lo ricordate Enea? Enea è in fuga da Troia, sta navigando, c'era anche Ascanio, sta navigando verso le porte sta navigando verso le coste del Lazio perché deve partecipare Enea alla fondazione di Roma. Ebbene, Palinuro ha ceduto al dio del sonno e proprio qui è caduto in mare e il suo corpo, dopo essere rimasto a lungo in sepolto, è stato trasformato in questo bastione calcareo, Capo Palinuro. Chi racconta la mitica storia di Palinuro colpito dal dio del sonno, invidioso perché il vigile nottiero non dorme mai, è sempre attento a quello che succede intorno a lui? Guardate, questa storia ce la racconta in versi un certo Publio Virgilio Marrone, che noi conosciamo come Virgilio, e ci fa venire in mente Dante, perché Dante lo ama molto. Virgilio, 70-19 a.C., nel famoso poema intitolato Eneide, forse qualcuno l'ha studiato, forse qualcuno lo ha letto, non è di facilissima lettura. Palinuro è uno dei più famosi personaggi dell'Eneide di Virgilio e compare soprattutto nel quinto libro, dove il poeta racconta appunto come Palinuro, vinto dal dio del sonno, che gli tocca le tempie con un ramoscello bagnato di acqua letea, cioè del fiume Lete, che è uno dei fiumi dell'aldilà, si addormenta, cade in mare. Di fronte alle coste del Cilento, nel viaggio dalla Sicilia a Cuma. Palinuro è anche protagonista nel libro VI dell'Eneide, quando Enea scende agli inferi e nell'Ade incontra l'ombra del suo timoniere e è un incontro commovente e drammatico. L'ombra di Palinuro chiede ad Enea la sepoltura perché senza sepoltura non può avere pace e gli racconta come lui, dopo essere caduto in mare, sia riuscito a giungere, dopo aver nuotato per 3 giorni e per 3 notti, sulla costa dell'Italia. Non riusciva ad approdare perché lì erano tutti scogli, allora ha dovuto cercare un posto. Ma lì, quando credeva di essersi salvato, fu assalito e ucciso da gente armata a scopo di rapina. E poi questa gente lo ha lasciato insepolto sulla spiaggia presso il porto di Elea. Veglia per i romani. Così si adempiva, ma in senso imprevisto, un oracolo di Apollo, il quale aveva predetto a Palinuro che il mare lo avrebbe trasportato in Italia. Lui pensava però di arrivarci diversamente. Nel VI libro dell'Eneide, la Sibilla Virgiliana annuncia all'ombra di Palinuro che gli abitanti del Cilento, i cittadini di Elea, come risarcimento gli innalzeranno un tumulo e gli presteranno un culto propiziatorio come se fosse una divinità. Visto che stiamo passando davanti a Capo Palinuro, che si presenta come un enorme tumulo, non so se avete mai visto a Capo Palinuro, ma d'ora in poi questa notizia vi dovrebbe far venire voglia di andare fino nel Cilento, perché ci sono delle cose interessanti da vedere. E un tumulo in onore appunto del timoniere più famoso della storia della letteratura. Ebbene, leggiamo un frammento del quinto libro dell'Eneide, cogliamo l'occasione in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Da Publio Virgilio Marrone, Eneide, libro quinto. Al suo posto Palinuro, il nocchiero, guidava il convoglio, sicuro di come avrebbe regolato la rotta e condotto la flotta d'Enea anche sotto il cielo che ormai si faceva più scuro. E già la meta del tragitto celeste aveva compiuto la umida notte e i marinai, stanchi, rilassavano le membra in riposo, sdraiati sotto i remi, tra i duri sedili, con le teste appoggiate alle ruvide scocche. Ed ecco che il sonno, il dio che ha il passo più lieve, disceso dalle stelle eteree, smosse l'aria tenebrosa e ne scostò le ombre, cercando te, Palinuro, innocente, sedendoti accanto, che stavi al timone, prendendo l'aspetto del mozzo forbente. E disse, o Palinuro, le correnti portano da sé la nave, e regolari spirano le brezze, puoi concedere un'ora al riposo, volgi gli occhi stanchi al sonno e alle sue carezze, se vuoi sarò io a subentrare al tuo posto per un poco. A lui così parlò Palinuro, sollevando lo sguardo e guardandolo fisso. Pretendi che io non conosca il volto placido delle marine e la calma dei flutti? Che io abbia fiducia nel mare, che ora è benigno, ma tra l'onde nasconde l'abisso? Sentite quante parole chiave di questo percorso ci sono qui che abbiamo già incontrato. Senza un percorso che si occupa della sapienza poetica orfica, poi è difficile leggere i classici senza gustarli fino in fondo, no? L'abisso. Affiderei Enea, e come, alle brezze ingannevoli al cielo che tante volte cela tempeste sotto l'illusione del suo aspetto sereno. E mentre il nocchiero parlava, neanche un momento si staccò dalla barra e, attento, le costellazioni con gli occhi fissava. Ed ecco che il dio, con un ramoscello stillante di letea rugiada e intinto nel profondo sopore di Stige, lo irrorò su entrambe le tempie e a lui riluttante sigillò le pupille smarrite. Il vigile nocchiero subì quell'imprevisto abbandono delle membra illanguidite e con in mano il timone divelta la poppa cadde a testa in giù nelle liquide onde infide. Palinuro dal profondo del mare vanamente invocò più volte i dormienti compagni mentre la lata forma del dio a volo si innalzò verso le sublimi aure impalpabili. Sulla distesa marina la nave seguì la sua rotta senza apparente pericolo alcuno e lambendo le onde venne guidata dalle antiche promesse del padre Nettuno, navigando sotto gli scogli biancheggianti delle sirene, perigliosi un tempo, ingombri dalle ossa di molti naviganti sedotti dai canti portati dal vento. Il rumore dei flutti frangenti sulle rive rocciose cominciò ad echeggiare nell'orecchio assopito ma esperto di Enea, che sentì la deriva e vide la nave sbandare e corse e subito pianse disperato quando capì di aver perduto il timoniere fidato e governò la rotta sui flotti notturni molto gemendo e afflitto nell'animo per la disgrazia d'aver lasciato che la perfidia di un dio colpisse l'amico più amato. O nocchiero, troppo fidente nel mare e negli orizzonti sereni, ricorderemo per sempre la tua dedizione al timone e la tua perizia assoluta, ma ignuto in sepolto giacerai Palinuro sulla sabbia di una spiaggia sconosciuta. è bravo Virgilio. Oggi, dopo aver oltrepassato, aveva ragione, dai. Cioè, oggi dopo aver oltrepassato Capo Palinuro e dopo aver reso omaggio al prototipo di tutti i timonieri, incontriamo una cittadina, un ex villaggio di pescatori chiamato Marina di Ascea, che consultate l'Atlante e troverete Marina di Ascea. Chissà se le acque del mare di Marina di Ascea sono ancora così salutari come lo erano qualche anno fa. Abbiamo infatti notizia che il medico di Augusto, Antonio Musa credo si chiamasse, consiglia al poeta Orazio, avete sentito? Quinto Orazio Flacco, 68-8 avanti Cristo, di venire proprio qui a fare i bagni per curarsi i reumatismi. Ora voi non sapete cosa sono i reumatismi, siete tutti giovani, troviamo traccia di tutto ciò anche in una famosa, in una delle famose ode di Orazio, intitolata Alla nave, che è però dedicata al suo mal di schiena. E quest'ode facilita la nostra navigazione verso Elea, che i romani chiamavano Veglia, la generosa. Beh, leggiamo, già che siamo, cogliamo questa occasione per leggere un'ode di Orazio, in funzione della didattica della lettura della scrittura, alla nave, altri flussi riporteranno al largo la mia nave. Che fai, nave? Guadagna in fretta il porto. Non ti accorgi che i remi sono infranti. L'albero si incrina in balia dei venti. Cigolano le antenne e senza trinche, attento, può resistere alla furia delle onde la tua chiglia. Non hai vele da alzare, non dei da invocare nella tempesta. Sei fatta col legno del ponto e legno di una nobile foresta, ma non serve che vanti il nome e le origini, perché saresti alla mercé dei venti quando Eolo decide di far festa. L'innocente nocchiero Palinuro, ingannato dal dio sonno, non si affida più ai colori della sua tenace veglia. Se puoi, nave, evita le rotte ardite tra le splendenti cicladi. Ti aspetta il mare tranquillo e salutare della generosa veglia. C'è molta malinconia in questo, e tutta una serie di metafore che giocano un ruolo. E guardate, vedete gli occhi nella capienza con le orti, vedete gli occhi sul punto 1 del repertorio. A monte di Marina di Ascea, quindi siamo nel comune di Ascea, in provincia di Salerno, è lì che potete dirigervi, si trova l'interessante sito archeologico, oggi dal mare non è più visibile, della polis di Elea, che i romani hanno poi chiamato Veglia, la generosa, come scrive il poeta Orazio. Gli scavi archeologici sul sito di Veglia, dell'antica Elea, sono iniziati nel 1921 e sono ancora in corso. Gli scavi hanno messo in luce il perimetro della città, il quartiere meridionale, la parte dell'acropoli in cui si vede il basamento di un tempio ionico. Nel quartiere meridionale possiamo osservare i resti di alcune insule, i quartieri, abbastanza estese, e gli scavi più recenti hanno rivelato la presenza, ad un livello più basso, di un abitato più antico. Il più bello è che quasi in mezzo alle scale di Veglia si passa la ferrovia, non so se ci siete stati, ma comunque questo è simpatico. E gli scavi inoltre hanno messo in luce un tratto delle mura di Elea con la porta Marina e l'agorà, la piazza. Il reperto più interessante del sito archeologico di Veglia è la cosiddetta Porta Rosa, che è un esempio di architettura ellenistica con la volta d'arco, tra i meglio conservati di tutto il mondo greco. Si trova nella zona alta della porta, bisogna camminare in salita, sistemata in un varco naturale, sul crinale della collina si trova e si raggiunge risalendo la bella strada che attraversa tutta la città, che parte dalla porta Marina, dalle due porte Marine, ce ne sono due, e sale su in alto, fino sulla collina. È una bella strada che presenta tracce ancora del lastricato originale, quindi guardate, si cammina sulle stesse pietre dove abitavano, dove vivevano e camminavano gli abitanti di Elea di 2500 anni fa. Guardate, naturalmente questi sono solo appunti, perché con una guida della Campania domani mattina o navigando sulla rete si può effettuare una visita più approfondita, interessante al sito di Media, trovare delle immagini, all'antica Elea, ecco, buon viaggio. Ma la storia di Elea, come abbiamo detto la scorsa settimana, non c'è Elea senza Focea, vi ricordate? Comincia nella Ionia. Non ci sarebbe Elea se non ci fosse stata una città della Ionia di nome Focea. E guardate lì sul punto 1 del repertorio, il sito dell'antica Focea, che si trova a nord di Focea, una, scritto in turco così, una cittadina situata a nord-ovest della grande città di Izmir, città di Smirne. Beh, lo potete localizzare sull'Atlante, sulla guida della Turchia o sulla rete, individuatelo così avete un'idea di questi nostri itinerari. Ebbene, un brutto giorno dell'anno 545 o 540, anno più anno meno, i focesi vengono a trovarsi in una situazione molto imbarazzante. Ora, per raccontare questa situazione che determina anche la fondazione di Elea, è necessario l'intervento di Erodoto, e interviene Erodoto qua e interviene molto volentieri. Anche gli emigranti focesi, guardate, hanno percorso il nostro stesso itinerario dalle coste egee della Ionia a quelle tirreniche della Campania, come abbiamo fatto noi questa sera. E in quell'anno 540 a.C., dopo aver superato il capo Palinuro e dopo aver navigato ancora per qualche miglio davanti allo scenario di una costa scoscese, inaccessibile, ricca di anfratti naturali, ci sono delle bellissime grotte sulla costa meridionale del Cilento, devono aver fatto i salti di gioia sulle loro piccole navi quando si è presentata davanti a loro la foce di un bel fiume, il fiume Alento. Loro non sapevano che si chiamava così, poi sufficientemente larga e profonda da costruire un riparo alle loro navi. Poi un fiume, l'acqua dolce. Quel luogo era stupendo, c'erano due isolette, Pontia e Isacia, e i nomi li conosciamo dalla storia naturale di Plinio il Vecchio. Queste due isolette erano situate proprio davanti alla foce, come due colonne a guardia di un porto, e soprattutto c'era un promontorio circondato da tre lati dal mare che sembrava fatto apposta per costruirci sopra una acropoli. Quei migranti focesi considerarono subito quel posto come la loro nuova patria e quindi decisero di fermarsi qui. Nella storia della colonizzazione della Magna Grecia, della Mega Hellas, la fondazione di Elea da parte dei focesi non risulta essere un fatto strano, perché questo popolo più di ogni altro ha fondato colonie in tutto il mondo allora conosciuto. Ci sono colonie dei focesi dappertutto, nel bacino del Mediterraneo e oltre. Erodoto, nel primo libro delle storie, ci racconta che ai focesi vengono attribuite l'esplorazione del mar Adriatico, la colonizzazione delle coste spagnole e perfino sulle orme di Coleo, mercante focese, un'escursione lungo la costa atlantica al di là delle colonne d'Ercole, oltre lo stretto di Gibilterra. E allora dobbiamo cercare di capire come sono andate le cose. Tutto a inizio, dicevamo, nel 545 a.C., anno più anno meno, potrebbe anche essere il 546. E dicono le studiose e gli studiosi che non ha molta importanza che anno fosse in funzione del racconto. In quell'anno un generale persiano di nome Arpago, per conto di Ciro il Grande, decide di occupare la costa ionica e in primo luogo cinge d'assedio la città di Cocea. Beh, ma leggiamo Erodoto. Erodoto racconta nel libro primo delle storie, al capitolo 162, morto Mazzare, venne dall'interno Arpago a succedergli nel comando. Anche egli era medo di origine, del popolo dei Medi. Egli era quello a cui Astiage, re dei Medi, aveva prestato il nefando banchetto e che aveva aiutato Ciro a impadronirsi del regno. Questi sono avvenimenti che Erodoto racconta precedentemente. Eletto allora generale da Ciro, quest'uomo, non appena giunse nella Ionia, cominciò a conquistare le città valendosi di terrapieni. Infatti, quando aveva costretto gli abitanti a chiudersi dentro le mura, egli allora passava l'attacco erigendo degli argini a ridosso degli spalti, costruiva delle specie di scivoli con cui dare l'assalto alle mura. La prima città della Ionia che assalì fu Focea. Guardate, ma conquistare Focea, questo metodo gli era riuscito con tutte le altre città. Conquistare Focea non è cosa facile. E per di più questa polis ha anche un'uscita di sicurezza, il mare. Cioè, la parte della polis che dà sul mare non è facile da assediare. I focesi poi sono marinai molto esperti e soprattutto possiedono una flotta di navi velocissime. Le navi più veloci che in quel momento c'erano in quel momento nel campionato di Formula 1. E sono le famose navi a 50 remi che non sono controllabili dagli assedianti e quindi continuano ad entrare e ad uscire dal porto, assicurando, non le becca nessuno, assicurando l'approvvigionamento della città. E inoltre la polis di Focea ha una cerchia di mura poderosissime che i focesi hanno potuto costruire per proteggersi dalle ambizioni di conquista dei Medi e dei Persiani con l'aiuto finanziario di un re, del re della regione del Tartesso. Il Tartesso è un paese della Spagna meridionale, appunto, nella regione di Cadice, oltre le colonne d'Ercole, dove loro andavano a commerciare, il quale è un grande ammiratore, questo re del Tartesso, un grande ammiratore di questi coraggiosi navigatori, di questi esperti mercanti capaci di costruire una rete che favorisce i commerci in tutto il bacino del Mediterraneo. Erodoto racconta che Arpago, dopo innumerevoli assedi, fa sapere agli assediati che per lui la conquista di Focea è una semplice questione di prestigio. Deve salvare la faccia, ci si può mettere d'accordo, deve salvare la faccia col suo re, e che si poteva trovare appunto un compromesso. Sarebbe stato sufficiente abbattere un solo baluardo, fare meno danni possibili, tanto per di da riprendere dal telegiornale, no. Tanto per dire che anche Focea si era sottomessa al potere di Ciro e poi farlo sapere al grande re. I focesi avrebbero pagato un simbolico tributo annuale all'impero e avrebbero continuato a fare la vita di sempre e lui ne sarebbe uscito bene da questa storia. Ma ascoltiamo che cosa ci racconterò su questo fatto curioso, su questa trattativa. Continuiamo a leggere il libro primo, capitoli 163-164. Questi focesi furono i primi dei greci a darsi ai grandi viaggi e furono essi a scoprire il Golfo Adriatico, la Tirrenia, l'Iberia, vedete, poi sono diventate tutte grandi compagnie di navigazione, no? E manca solo l'Italia, purtroppo, se ci fosse stata probabilmente non sarebbe finita così. Ma e Tartesso è paese della Spagna meridionale, quindi situato nella zona di Cadice, non so se siete stati da quelle parti. E quando siete là non pensate alla Grecia, invece lì i focesi c'erano arrivati 2500 anni fa a fare affari. I focesi non navigavano con battelli da carico, ma con navi a 50 remi. Giunti che furono a Tartesso, si assicurarono l'amicizia del re dei Tartessi, di nome Argantonio, che dominò sul suo popolo per 80 anni e visse in tutto 120 anni. Con lui i focesi divennero tanto amici che da prima l'incitava a lasciare la Ionia e a venirsi a stabilire nel suo paese, dove volessero. Poi, siccome non riusciva a convincerli, informato dai focesi delle conquiste che faceva il re dei Medi, diede loro del denaro perché erigessero delle mura intorno alla città e ne diede un'abbondanza, perché il giro delle mura è di parecchi stadi ed è tutto formato di blocchi di pietra grandi che e tra loro ben collegati. In tal modo dunque fu dai focesi costruito il loro muro. Arpado, spinto innanzi l'esercito, li cinse d'assedio, pur proclamando che egli si riteneva soddisfatto se i focesi accettavano di abbattere anche solo un bastione delle mura e consacrare a Ciro, in segno di sottomissione, una sola delle loro case. Bastava quello. Ora, molto probabilmente, a questo punto, il governo della polis di Focea convoca nell'agorà la grande assemblea di tutti i cittadini e dopo un vivace dibattito viene presa una decisione. Ora, gli strateghi di Focea mandano un messaggero ad Arpago per dire che tutti i cittadini della polis vogliono prendersi un giorno di tempo per decidere un'eventuale resa. Chiedono una tregua per una pausa di riflessione. In realtà loro una decisione l'hanno già presa, ma non c'erano microfoni nell'agorà, era tutto ad agorà chiusa. E per favorire la quale, per favorire questa pausa di riflessione, i focesi domandano che le truppe persiane arretrino di almeno un chilometro dalle mura, perché quei soldati facevano una confusione, sentivano le partite alla radio, e quindi era chiaro che davano noi. E quindi hanno bisogno di riflettere in silenzio. Arpago, che dice di conoscere gli usi delle polis ioniche, acconsente alla richiesta e gli assediati, intolleranti della schiavitù, scrive Rodoto, ne approfittano per mettere in atto la decisione che hanno preso in assemblea il giorno prima. Ma lasciamo che sia Erodoto a raccontarci gli avvenimenti. Continuiamo a leggere dal libro primo delle storie. Ma i focesi, intolleranti della schiavitù, chiesero un giorno per decidere e dissero che poi avrebbero dato la risposta. Però pregarono Arpago che, mentre essi prendevano una decisione, egli allontanasse dalle loro mura l'esercito. Arpago rispose che conosceva gli usi delle città ioniche e permetteva loro di deliberare. Mentre dunque Arpago conduceva via il suo esercito, i focesi trassero in mare le loro navi da 50 remi e, imbarcati, i figli, le donne con tutte le suppellenti e, per di più, le statue degli dei e gli altri doni votivi e casuali, ad eccezione degli oggetti di bronzo, di marmo e dei quadri, imbarcate dunque tutte le altre cose, salirono anch'essi e fecero vela per Chio. E i persiani si presero Focea vuota dei suoi abitanti. Ora, i focesi, con le loro navi veloci, sbarcano quella notte stessa nella vicina isola di Chio. E qui aprono una trattativa con le autorità per comprare, pagando in contanti, perché avevano i soldi, per comprare le isole Enusse, cioè cinque isolette situate tra Chio e il continente. Guardate, potete osservarle sulla carta. Bisogna fare attenzione a non confonderle con le tre isolette che hanno lo stesso nome, che però si trovano nel Golfo Messenico. Ci sono due arcipelaghi, isole e Enusse, ma queste qui le trovate facilmente, sono davanti a Chio, tra Chio e la costa ionica. Ma guardate, gli abitanti di Chio, consultati dalla Boulay, consultati dal Senato della città, respingono l'offerta, non vogliono vendere queste isolette a quelli di Focea, adducendo come scusa di temere la reazione dei persiani. Se vi vendiamo queste isole, i persiani poi se la prendono con noi, vengono qui e ci spacchettano. In realtà non è questo. In realtà temono soprattutto la concorrenza mercantile di Focea. Dice, ora questi vengono tutti piazzati, capaci come sono a fare il mercato, e questi ci fregano tutti i clienti, ci tagliano l'economia, cioè, ci sottomettono economicamente. E i profughi focesi non avevano previsto questo contrattempo e sono costretti a prendere ancora una volta la via del mare. Siccome il loro amico e alleato Argantonio, re del Tartesso, è già morto, i profughi focesi pensano di puntare le prue delle loro navi verso la lontana isola di Cirno. Che isoletta qui di Cirno? C'è l'antico nome della Corsica. Dove sapevano che anni prima un gruppo di loro compaesani, i focesi erano dappertutto, aveva fondato la colonia di Alalia. Oggi questa località si chiama Aleria, non so se siete stati in Corsica, e se consultate la carta e la guida della Corsica, la trovate facilmente nel centro della costa orientale, proprio in mezzo alla costa della Corsica che dà verso l'Italia. La città di Alalia e Aleria oggi è un sito archeologico. Ma a questo punto i profughi focesi prendono una serie di decisioni, alcune unanimi e alcune discordanti. La decisione unanime più importante è quella di tornare a Focea e di compiere una fulminea incursione, il commandos che i focesi potevano mettere su, per distruggere la guarnigione persiana. Sapevano che Arpago aveva lasciato una guarnigione in città a presidiare la città. La più significativa, su questa sono tutti d'accordo. La decisione discordante dipende dal fatto che non tutti se la sentono di lasciare la Ionia, di lasciare la loro città, anche se ha perduto l'indipendenza, e quindi la metà dei focesi, vinta dalla nostalgia, decide di tornare a casa. E l'altra metà, invece, pungolata dal demone dell'avventura, dice Erodoto, decide di emigrare lontano. Ma lasciamo che sia ancora Erodoto a raccontarci gli avvenimenti, sempre dal primo libro delle storie. Ora, i focesi, poiché i cittadini di Chio, nonostante essi desiderassero comprarle, non avevano voluto vendere loro le isole chiamate Enusse, per timore che divenissero un centro di commercio e la loro isola di conseguenza venisse tagliata fuori, fecero rotta verso la lontana Cirno, la Corsica, dove 20 anni prima si erano assicurati il possesso di una città di nome Alalia. A quel tempo Argantonio, il re del Tartesso, era già morto. Pronti a far vela per l'isola di Cirno, proprio prima di tutto, approdarono a Focea e distrussero la guarnigione persiana che custodiva la città, avendone ricevuto l'incarico da Arpago. Poi, fatto ciò, pronunciarono terribili imprecazioni contro chi di loro volesse rinunciare alla spedizione. Inoltre scaraventarono in mare una massa di ferro e fecero giuramento che non sarebbero più tornati a Focea se prima quella massa non fosse riapparsa alla superficie. Ma quando furono sulle mosse per partire, più della metà dei cittadini fu presa dalla nostalgia e dal rimpianto della città e delle abitudini del paese. E fattisi spergiuri, ripresero il mare ancora verso Focea. Quelli invece che rimasero fedeli al giuramento, levate le ancore dalle isole Enusse, presero il largo. Ora vedete, l'arrivo dei focesi a Cirlo in Corsica non fa molto piacere né ai cartaginesi, che erano piazzati lì con i loro magazzini, né agli Etruschi, che Erodoto chiama i Tirreni. Quando Erodoto parla dei Tirreni nelle storie, parla degli Etruschi. L'antico nome degli Etruschi, uno dei nomi che vengono dati agli Etruschi è il nome di Tirreni. E poi anche loro commerciavano e avevano le loro sedi in Corsica. I cartaginesi e i Tirreni si vedono minacciati da questo continuo affluire di migranti, di migranti ionici che rubano, che molestano, così dicono loro, ma che soprattutto commerciano con abilità e quindi portano via il lavoro e decidono di combatterli con grande determinazione. I Tirreni e i cartaginesi affrontano quindi i focesi in una battaglia navale di grandi dimensioni che non vede né vinti né vincitori. Ma ascoltiamo la viva voce di Erodoto attraverso la sua scrittura, sempre dal primo libro delle storie. Quando i profughi fucesi arrivarono a Cirno, in Corsica, fecero vita comune per 5 anni con quelli che erano giunti prima ed eressero anche dei santuari. Ma poiché essi molestavano e depredavano tutti i popoli vicini, Tirreni e cartaginesi, di comune accordo, mossero loro guerra con 60 navi ciascuno. Quel molestavano e depredavano vuol dire che rovinavano gli affari. I focesi allora, armate anch'essi le loro navi, che erano 60, affrontarono i nemici nel mare detto di Sardegna. Venuti a battaglia, i focesi riportarono una vittoria cadmea. Cosa vuol dire una vittoria? È un'espressione, è come dire una vittoria di Pirro, cioè per indicare una vittoria conseguita a caro prezzo. Cioè abbiamo vinto, ma abbiamo perso quasi tutto l'esercito. Che si allude, cadmea, si allude ai due fratelli, Eteocle e Polinice, discendenti da Cadmo, che durante la guerra dei 7 contro Tebe si uccisero vicendevolmente sul campo. Ora, poiché delle loro navi, vittoria cadmea, 40 furono distrutte e le 20 superstite erano inutilizzabili, avendo i rostri ripiegati. Ripresa la via di Aralia, imbarcarono i figli, le mogli e quanti degli altri beni le navi erano in grado di portare, e poi, lasciata Cirno, navigarono verso Reggio, Reggio di Calabria, colonia calcidica, l'estremità della Calabria, Reggio Calabria. Ora, quindi i focesi, vedete, sopravvissuti alla battaglia navale combattuta contro i cartaginesi e i Tirreni, abbandonano Cirno, abbandonano la Corsica, dividendosi in due gruppi. Un gruppo si dirige verso nord-ovest e, come ci racconta Strabone nella geografia, fondano Massaia, Marsiglia. Marsiglia l'hanno fondata i focesi. L'altro gruppo si dirige a sud, verso Reggio Calabria. Attenti però, quelli che vengono presi prigionieri in quella battaglia fanno una brutta fine. Vengono lapidati. E questa lapidazione vengono portati sul territorio dell'Italia dove stanno gli Etruschi, dei Tirreni, sulle coste centro-meridionali, e vengono lapidati. Questa lapidazione nel territorio etrusco crea un maleficio. E non si lapida così da lei. Ma lasciamo che sia Erodoto a raccontarci questi drammatici, c'è la Convenzione di Ginevra, a raccontarci questi drammatici avvenimenti. Attenzione, dobbiamo dire che, attenti, in questo capitolo, il 167 del primo libro delle storie, c'è una lacuna. Guardate, nelle storie di Erodoto ci sono una decina di lacune, cioè mancano delle parole nei codici che possediamo. No? Naturalmente c'è chi l'ha ricostruita, inventata, e c'è invece chi l'ha lasciata. Così le note comunque dicono qui c'è una lacuna, cioè c'è una cancellatura, mancano delle parole che non si riescono a leggere. Qui ce n'è una, ma il senso lo si capisce benissimo. Leggiamo dal primo libro delle storie, sempre andiamo avanti a leggere, quanto agli uomini che prima si trovavano sulle navi affondate, i cartaginesi e i tirreni, ecco qui il testo presenta una lacuna, ne ebbero il numero di gran lunga più grande e condotti fuori città li lapidarono. Da quel momento presso gli Agillei, guardate, gli Agillei sono gli abitanti della città di Agilla, detta più tardi Cere, che era una delle più importanti città della Delacopoli etrusca, della Dodecapoli, 12 città etrusca, fra la costa tirrenica e il lago di Bracciano, quindi più o meno la zona ce l'avete in mente. Chiunque passava per il luogo dove i focelli erano stati lapidati e dove giacevano i loro corpi, diventava rattrappito, storto, impotente. Cioè, si trattasse di pecore, di animali da soma o di uomini, era la stessa cosa. Allora gli Agillei mandarono dei messaggeri a Delfi, disposti a riparare il malfatto, e la Bibbia, la sacerdotessa del tempio di Apollo a Delfi, ordinò loro di fare quello che ai nostri giorni ancora continuano ad osservare. Offrono cioè ai loro mani splendidi sacrifici e in loro onore, dice Erodoto, istituiscono delle gare ginniche ed equestri. Tale destino ebbe questa parte dei focesi. Ora, invece, la parte dei focesi che raggiunge Reggio Calabria che cosa fa? Beh, la parte dei focesi che raggiunge Reggio Calabria viene a conoscere da un uomo di Pestum. Pestum è un santuario che si trova non distante da Elea. Siamo sempre in provincia di Salerno, siamo sempre nel Cilento, nella Valle del Sele. Pestum è il più importante, il più famoso sito dorico che esista sulla terra. Quindi se volete vedere il più bel sito dorico, i più bei templi di greci dorici, non dovete andare in Grecia, dovete andare a Pestum. Perché il sito dorico più importante del mondo è a Pestum. E quindi si fa presto da ogni tanto bisogna andarci, perché Pestum vale il viaggio. Insomma, quest'uomo di Pestum l'informa su un messaggio della Pizia, su un oracolo, anche sull'oracolo della sacerdotessa di Delfi, che consiglia loro di non perdere altro tempo e di risalire la costa tirrenica fino alle foci del fiume Alenso per conquistare una città che si chiama Iela. Ecco perché i focesi li abbiamo trovati lì, su quella costa, dopo Capo Palinuro. La colonia fondata dai focesi alla foce dell'Alento, in un primo tempo, come racconta Strabone nella geografia, è stata chiamata Iele dal nome di una fonte che si trovava sul posto. Per Strabone, quindi, i focesi prima hanno conquistato una fonte, e guardate, le fonti di acqua dolce erano molto importanti. In latino l'acqua dolce si chiama liquor, e questo è detto tutto, per dire l'importanza. Una fonte che sta su quel posto. Poi hanno fondato una colonia che viene chiamata Iele, e da Iele Elea, la fonte d'acqua dolce. Ma lasciamo che sia Erodoto a concludere il racconto, sempre dal primo libro delle storie. Quelli dei focesi, invece, che si erano rifugiati a Reggio, muovendo di là, si impadronirono di quella città, del paese de Notria, l'antica Notria, siamo tra la Lucania e la Calabria, che ora si chiama Iela, più tardi appunto si chiamerà Elea, e poi i latini la chiameranno Velia, e che essi colonizzarono dopo aver sentito un uomo di Posidonia che è l'antico nome di Pestum, che la Pizia, parlando di Cirno, aveva comandato loro di erigere un santuario per l'eroe di tale nome, non già di fondare una colonia nell'isola. Così dunque si svolsero le cose riguardo a Focea di Ionia. Attenti, vedete, c'è qualche difficoltà a leggere qui, perché vedete, la conclusione del racconto da parte di Erodoto, come potete constatare, è piuttosto confusa, perché le notizie che ha a disposizione sono assai scarse. Erodoto, sebbene sia scettico, utilizza l'oracolo, vedete, come strumento per mettere in evidenza il fatto che i focesi non erano destinati a rimanere a Cirno, cioè in Corsica. Ma Erodoto, in questi capitoli che abbiamo letto, ci fa ben capire che la storia di Elea comincia nella Ionia. Non ci sarebbe Elea se non ci fosse stata una città della Ionia di nome Focea. E questo è certo. Ed Erodoto ce lo racconta. Se poi i focesi si sono impadroniti di una fonte, oppure abbiano conquistato un insediamento dei Tirreni, cioè una polis etrusca, che c'era già lì, probabile. Questo noi non lo sappiamo, Erodoto non lo sa neppure. Oggi il promontorio dell'Acropoli di Elea non si trova più sul mare. Una serie progressiva di alluvioni ha spostato la foce della Lento fino a inglobare le due isolette di Pontia e di Isaccia, le quali non ci sono più. Sono ancora visibili perché sono due colline, sono gli unici punti calcarei in una zona alluvionale. Oggi Elea si chiama Velia, il nome gliel'hanno dato i romani, vuol dire la generosa, e a questo punto non ci resta che entrare in città, nella città di Elea, nella città di Velia, dalla porta marina. Dalla porta marina possiamo camminare in processione verso l'Acropoli e poi salire verso la Porta Rosa. Il pensiero che stiamo calpestando le stesse pietre che 2500 anni fa sono state toccate dai calzari di Senofane di Colofone dovrebbe farci emozionare un po', se noi sappiamo chi è Senofane di Colofone, se no. E allora chi è questo Senofane di Colofone? Perché ci dobbiamo emozionare. Poi dovrebbe farci emozionare anche il fatto che ogni mattina un tale di nome Parmenide insegnava qui ad un altro tale di nome Zenone che l'essere è e che il non essere non è. Giocavano con le parole? Forse sì, ma forse stavano riflettendo su qualcosa di particolarmente importante che ha condizionato la storia del pensiero umano e che la continua a condizionare ancora oggi. Chi sono Senofane? Chi Parmenide? Zenone? E che tipo di scioglilingua sarebbe questo gioco di parole sull'essere e sul non essere? Ma se perfino Shakespeare continua a chiedersi, a far chiedere ad Amleto con il mago teschio di Iorek essere o non essere, questo è un problema, e Shakespeare è vissuto l'altro giorno, e noi continuiamo con l'immano testo di Iorek a chiederci essere o non essere. E per rispondere a queste domande bisogna procedere con ordine. Possiamo però subito dire che in questo posto della Campania, che la maggior parte delle cittadine e dei cittadini italiani purtroppo non sa neanche che esista, è nata una scuola detta eleatica che ha avuto un grosso peso nella storia del pensiero umano. e a fare da tramite tra la Ionia ed Elea, tra l'Ella della Magna Grecia, è un poeta, è un cantautore. È proprio così, questo faceva di lavoro, che si chiama Senofane. Guardate sul punto 2, se volete, un aedro, un poeta orfico, e siamo sempre su questo percorso. Sul punto 2, Senofane è nato a Colofone. Guardate, Colofone è una polis della Ionia, quindi vedete, il collegamento c'è sempre tra la Ionia e la Magna Grecia, tra il 571 e il 565 a.C. e si unisce giovanissimo agli abitanti di Focea. Guardate, Colofone è poco distante da Focea. Quando gli abitanti di Focea lasciano la città in mano ai persiani, l'abbiamo raccontata, no, questa storia? Non l'abbiamo raccontata a caso. Anzi, ce l'ha raccontata Erodoto, per Pasqua. Emigrano verso ovest, anche lui si unisce a loro. Perché Senofane si allontana da Colofone, aggregandosi a quelli di Focea? Sembra che Senofane nella sua città sia stato processato e condannato all'esilio per empietà. E perché? Perché era così empio? Voleva abolire gli dèi. E guardate, abolire gli dèi non era tanto un problema di carattere religioso, perché tanto. Cioè, significava abolire un fiorente commercio, no? Ce lo racconterò. Senofane concepisce razionalmente l'idea di Dio, e razionalmente Dio può essere pensato solo al di là della natura umana. Senofane critica e smentisce la teologia tradizionale, ridicolizza gli dèi, scrivendo che gli dèi se li sono inventati gli uomini come modello dei loro vizi e dei loro difetti, dei loro usi e dei loro costumi, anzi per giustificarli i loro vizi e i loro difetti. Senofane, migrante insieme ai focesi, probabilmente partecipa alla fondazione di Elea o alla conquista di Elea, ma egli preferisce la vita del poeta Gerovalo, passando di città in città alla maniera degli antichi aedi. Senofane esporta ad Elea i tratti fondamentali del movimento della sapienza poetica ovida. La storia del pensiero greco viaggia dentro, ormai l'abbiamo capito, dentro al movimento della sapienza poetica ovida. Senofane muore dopo 77 anni di vita randagia nel 475. Siccome la sua vita randagia comincia a 25 anni, ci dice lui, fate il conto, 77 più 25, ma questi numeri si danno un po' i numeri. Adelea ha dedicato un canto per la sua fondazione, e inoltre tra le sue opere, giunte a frammenti, si ricordano il poema intitolato, pensate un po', sulla natura, Perifiseos, naturalmente, e i silli. I silli sono poesie satiriche e le elegie. Senofane di Colofone prende le distanze con critica mordace sia dalla religione mitologica di Omero e di Esiodo, sia dalla fisica ancora involuta dei pensatori di Mileto, per affermare l'immagine razionale di Dio. Attenti, quindi l'immagine di Dio come essere supremo, come concetto dell'essere. Difatti non usa questo termine, non usa il termine Dio, usa il termine essere, essere supremo, che sarà al centro del pensiero di Parmenide, questo concetto, che viene considerato il vero fondatore della scuola eleatica, Parmenide. Ora, però senza te non fa me. E ora leggiamo una serie di frammenti significativi dal poema sulla natura di Senofane di Colofone, che sono poi serviti a tutti gli altri pensatori per riflettere. Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dèi tutto ciò che per gli uomini è onta e biasimo, e rubare e fare adulterio e ingannarsi a vicenda. I mortali si immaginano che gli dèi siano nati e che abbiano venti, voce e figura come loro. Ma se i bovi e i cavalli e i leoni avessero le mani e potessero disegnare con le mani e far opere come quelle degli uomini, simili ai cavalli, il cavallo rappresenterebbe gli dèi, e simile ai bovi, il bovo. Gli etiopi dicono che i loro dèi hanno il naso camuso, il nonimma, e sono neri i traci che hanno gli occhi azzurri e i capelli rossi. Vedete, è una critica feroce contro l'antropomorfismo, la proiezione che gli uomini fanno è dell'idea, c'è questo concetto. Serofane critica la religione antropomorfica che fa assomigliare Dio agli esseri umani, e Dio, se c'è, non può assomigliare agli esseri umani, perché se no non sarebbe più Dio, riflette Serofane, no? E quindi vede, fa un ragionamento, arriva. Perché è consapevole dei limiti del conoscere umano. Vi è solo un sapere apparente, prima. E quindi noi inventiamo, ma non è questa, no? una sapienza, una concezione di Dio. Noi possiamo fare delle ipotesi di tipo razionale, ma poi non possiamo codificare come dei delle invenzioni, dei burattini umani, no? Questo è ridicolo. Questo senso del limite non gli impedisce quindi di dare una definizione razionale di Dio, comincia a fare il teologo, in cui c'è l'esigenza di far emergere una necessità logica della presenza di Dio e non un bisogno di tipo mitico, legato più all'immaginazione che alla ragione. Se vogliamo concepire Dio, dobbiamo concepirlo con la logica, e possiamo arrivare fino a un certo punto. No, se cominciamo a immaginare, ci immaginiamo noi, no? Che abbiamo vinto la lotteria, ecco, allora si diventa, a quel punto lì, no? Si entra in una vita divina? Sembra di no, sembra che questo non... Quindi, solo con Platone e poi con Aristotele si arriverà poi a una chiara definizione tra spirito e materia, tra fisica e metafisica, ma questa distinzione è già avviata da Xenofane. Leggiamo ancora alcuni frammenti sulla natura. Un solo Dio, il più grande fra gli uomini e dei, né per la figura né per i pensieri simili ai mortali, tutto occhio, tutto mente, tutto orecchio, senza fatica scuote tutto, con la forza della mente, rimane sempre nello stesso luogo immobile, né gli si addice spostarsi or qua, or là. È un cantautore, se non pare male, lavora con la logica e, vedete, definisce, ecco, un'idea che è l'idea dell'essere. In questi frammenti di Xenofane è possibile rintracciare l'idea fondamentale della scuola di Elea. Sono già il manifesto della scuola di Elea, che si può esprimere in un'affermazione. Il manifesto della scuola di Elea sta in un'affermazione. L'uno è tutto. L'uno con la U maiuscola e tutto con la T maiuscola. L'uno è tutto. Che cosa vuol dire? Ora, perché non rimanga una semplice battuta e perché diventi un manifesto di pensiero, dobbiamo riflettere su questa affermazione che viene considerata il manifesto della scuola di Elea. Xenofane, come ha fatto anche Eraclito di Efeso, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, deve aver riflettuto sul fatto che il molteplice e il mutevole, le cose di questo mondo, insomma, trovano un'unità nelle relazioni reciproche che stringono tra loro gli opposti. Gli opposti, nell'esperienza sensibile, sono l'uno contro l'altro, spettro, no? Come la luce e le tenebre, il caldo e il freddo, il bene e il male, ma se con la ragione andiamo oltre i sensi, ci rendiamo conto che gli opposti, capiti con la ragione, intuiti con il pensiero, cioè compresi con il logos, dice Eraclito, non possono essere l'uno senza l'altro. Contrariamente, si escluderebbero vicendevolmente e ciò determinerebbe la fine della realtà. Noi concepiamo questa luce perché ci sono le tenebre e il viceversa. Gli opposti, pensa Xenofane, trovano la loro unità nella ragione individuale e nel pensiero collettivo, perché c'è un elemento unificante e universale, il logos, che tiene uniti gli opposti senza vanificarne la loro valenza. E per questo motivo Xenofane di Elea definisce il logos con il termine uno. L'unità, uno. Noi nella nostra mente concepiamo il valore della luce e delle tenebre e facciamo uno, no? L'idea, quell'idea lì che noi concepiamo, no? Concepiamo l'essenzialità di questi due opposti, no? Mentre la concepiamo si forma nella nostra testa un'idea in sé, no? Questa sera cominciamo ad andare in salita, perché a ragionare. Qui si apre un dibattito che dura tuttora sul significato di questo concetto. Che cos'è l'uno? È un principio reale presente nella mente degli esseri umani? Oppure un principio reale indipendente dal molteplice? Che sta forse trascendente? Oppure è un principio che trova la sua realtà ad essere solo nel molteplice, quindi immanente? Ma questi sono problemi che nel Medioevo abbiamo già studiato e studieremo ancora, li incontreremo e dovremo andare in giro per le città europee. Ci siamo già andati, forse qualcuno c'era già quando siamo andati durante il Medioevo in quelle università a dibattere questi problemi. No, dove sta l'uno? Sta nella nostra mente, sta nella trascendenza, sta nell'immanenza. Questi sono problemi che vengono, ma partono di qui, da questo cantautore, Xenofane di Colofone, che riflette mentre sale verso la Porta Rosa d'Elea. Andateci quando è il momento, ora no perché c'è la scuola. Queste ipotesi vivacizzano la storia del pensiero umano nei prossimi millenni. La cosa importante è che la riflessione di Xenofane della scuola di Elea, che si rivolge e si risolve nell'affermazione l'uno è tutto, appunto, l'uno è tutto, en pan, in lingua originale, in greco, serve a districare la ragione dal gioco delle immagini mitiche. Il bene e il male che combattono una battaglia nell'alto dei cieli, è la nostra immaginazione quella lì. Serve a liberare la ragione dall'uso dei simboli al posto dei concetti, dall'alibi, dalla scorciatoia delle affermazioni dogmatiche di origine religiosa, di natura superstiziosa. Con la riflessione di Xenofane e della scuola di Elea, la ragione, il logos, comincia ad insediarsi nella sua propria sfera, che è quella della necessità logica. La necessità logica, che cos'è? La necessità logica è quella legge del pensiero per cui si passa da un concetto ad un altro concetto che non può essere che quello, così come in matematica 2 più 2 dovrebbe essere. Dovrebbe, sì, oggi dobbiamo dire dovrebbe, perché le matematiche che sono diventate filosofia ci dicono che, beh, ci facciamo un'affermazione, ma questa affermazione va fatta al condizionale. Beh, studieremo queste cose, partono di qui comunque, la necessità logica. Con Xenofane e con la scuola di Elea, la legge del conoscere comincia a diventare propriamente logica. Guardate sul punto 3 del repertorio, ed ecco che, vedete, nell'evoluzione dell'albero genealogico lessicale, guardate, è un po' di tempo che non lo nominiamo l'albero genealogico lessicale, ma c'è, continua a crescere, a svilupparsi, sempre là, su quella collina, l'abbiamo visto, poi è sempre lì sulla nostra nave, nell'albero della nave, ogni tanto lo incontriamo, eccolo qui. Prende corpo con Senofare, con la scuola di Elea, un'altra significativa parola chiave, la logica. Che cos'è la logica? Noi sappiamo che in greco la parola logos significa il pensiero, significa la parola, significa il ragionamento, significa il discorso. Vedete quante cose significa questa parola? E quindi sono tutte correnti di pensiero che girano attorno alla necessità logica. La logica per Senofane e per la scuola di Elea è quella disciplina che rende visibile, comprensibile, la forma del pensiero in modo da facilitarne la conoscenza. E con la logica inizia la distinzione tra la conoscenza sensitiva, il cui prodotto è l'opinione legata all'idea del molteplice, e la conoscenza razionale. La conoscenza razionale porta alla nascita dell'idea dell'uno, del logos, e alla codificazione dell'idea della verità necessaria. L'idea di verità che prende forma con la logica non può che essere necessaria, perché la verità assoluta ripropone i dogmi, e i dogmi portano al mito, e il mito finisce per escludere la ragione. E siamo di nuovo a immaginarci gli dèi con le facce da cavallo, con la saetta in mano, e quindi è la logica che noi dobbiamo usare anche per fare teologia. Ed emarginare la ragione, il logos, significa escludere l'elemento unificante tra gli opposti, che devono essere uniti nell'uno, nel logos, perché non possono essere l'uno senza l'altro. Questi ragionamenti portano Senofane ad affermare appunto che l'uno è tutto. Sul terreno della didattica della lettura e della scrittura assistiamo all'evoluzione della parola bisogno. Cosa significa? Vedete, l'abbiamo incontrata, no? All'inizio del nostro percorso. La parola bisogno, una delle parole chiave degli albori. La parola bisogno, la quale favorisce lo sviluppo della parola fisica, dal bisogno nasce la fisica, che a sua volta fa entrare in gioco la parola necessità. Dalla fisica nasce la parola necessità, che introduce la parola logica. Dalla necessità entra in gioco la parola logica. Guardate, la trafila contrassegnata dalle parole bisogno, fisica, necessità, logica, accompagna il passaggio dalla conoscenza sensitiva, cioè quella col senso immediata, alla conoscenza razionale. Questo passaggio si svolge all'interno del movimento della sapienza politica logica. Guardate sul punto 3, di fronte a quale situazione ultimamente avete affermato: qui non c'è logica. Vi è mai successo di dire, c'è una logica in questa situazione? Beh, scrivete quattro righe a proposito. No, perché ci sono tante situazioni dove, e attenzione, perché anche la teologia, dicevo prima non a caso, no? Una battuta così, non a caso non si fa con i miti, si fa con le logiche umane, e ci sono dei limiti alle situazioni, e questi limiti devono entrare in gioco, no? Se è vero, poi nella cultura che viviamo, e la cultura del cristianesimo, se è vero che c'è la letteratura dei Vangeli che dice che bisogna in qualche modo riconoscere il fatto che ci sono dei limiti, e quindi bisogna avere misericordia di fronte alle situazioni, perché ci sono, sorgono dei problemi, ecco che allora la teologia bisogna farla con la logica. Xenofane porta l'affermazione l'uno è tutto sul piano della teologia, partendo da un interrogativo che anticipa le grandi speculazioni medievali. Fin dove con la ragione si può arrivare a parlare di Dio senza cadere nel mito? Senza cadere nel mito. E il concetto di Dio non può essere confuso con gli dèi, che alla luce della ragione non possono esistere. Dio è da considerarsi, secondo Xenofane, un'entità superiore, e è tutto ed è unico. Attenzione però, dicendo unico, non dobbiamo subito pensare a un Dio come ce lo immaginiamo noi secondo la nostra formazione in chiave di fede monoteista, ebraica, cristiana, musulmana. Xenofane, come i pensatori di Mileto, come Pitagora, come Eraclito, ha una visione panteistica del mondo, dove ogni cosa si identifica con Dio e dove l'insieme delle cose forma un tutto unico avente carattere divino. No? Quindi il massimo rispetto per quella che è la natura, e abbiamo già visto, no, questo concetto, c'è nella sapienza poetica orfica. Gli esseri umani, mette in guardia Xenofane, tendono a raffigurarsi la divinità a propria immagine e somiglianza. Come prima cosa, pensa Xenofane, parlando di Dio, non possiamo dire che egli sia nato, già che il perfetto non può nascere dall'imperfetto. Quindi Dio è ingenerato ed eterno. Quindi tutti questi racconti sulla nascita degli dèi, sulle famiglie divine, servono per mantenere gli uomini in uno stato di soggezione da parte del potere, dice Xenofane. Questa idea che la famiglia sia mitica, no? Quindi che basta un imprimatur che arriva dal mito per renderla buona, invece di pensare che viene fuori da quelli, dall'incontro volenteroso di persone che cercano di volersi bene finché possono. No. E poi con la necessità logica cercano di costruire le strutture, no? Di dare delle strutture. Se no sul mito non si vive sul mito, perché quando poi il mito si spezza e si passa immediatamente dal volersi bene al volersi male, e invece bisogna quotidianamente con la necessità logica, no? Costruire, ecco, delle strutture, che siano delle strutture adeguate alle situazioni. Ora, vedete, questi problemi entrano nel dibattito attuale, su tutta una serie di problemi. Infine, le divinità non possono essere una moltitudine, perché se così fosse, alcune sarebbero superiori ed altre inferiori. E non è concepibile l'idea di un Dio inferiore. E non potrebbero neppure essere uguali, perché l'uguale, non essendo per definizione migliore degli altri, contrasterebbe con la prima prerogativa della divinità, che è quella di essere suprema, che è uguale. Vedete, se no per ragione in modo logico, e costruisce le prerogative, no? Dell'idea di Dio, che poi verrà riempita da le varie culture, no? Che hanno le varie culture mitiche, le rivelazioni mitiche o anche mistiche. In definitiva, sostiene Xenofane, la ragione, la necessità logica ci fa pensare che Dio è unico, è onnipotente ed è sferico, e in quanto tale non è né infinito né limitato. Ora, questo Dio sferico fa sorridere molto Aristotele. Aristotele sulla sfericità del Dio di Xenofane fa un po' di ironia. Veramente Aristotele la fa su tutto il concetto di Dio, preferisce un motore immobile ad un'idea di Dio, ma poi studieremo Aristotele e vedremo. Secondo lui, secondo Aristotele, ammettere che Dio è sfericoè comunque porgli dei limiti. Tuttavia, Xenofane, oltre che teologo, continua ad essere un fisico e il mondo, secondo lui, viene dalla Terra e ritornerà nella Terra. Attualmente il mondo, secondo Xenofane, è fatto di terra e di acqua e, nella soluzione intermedia, di fango. Quindi, non dobbiamo lamentarci troppo. Siamo destinati ad essere, non lo vedi che siamo alla fine, nel fango. Ma straordinaria è la sua ipotesi secondo la quale la terra sotto i nostri piedi sarebbe infinita, non galleggiante quindi sull'acqua come sostiene Talete, né sospesa nel vuoto come vuole Anassimandro, infinita. Xenofane è un poeta, è come se fosse un esiodo ormai inurbato, definitivamente inserito nella struttura della polis. E il carattere orfico del linguaggio di Xenofane ha perduto ormai tutti i connotati rurali. Esiodo ci fa partecipare, e noi siamo stati suoi ospiti, no? Ad Asca, in Beotia, ricordate, abbiamo anche banchettato lì. Ci fa partecipare alle grandi feste sulle aie della cultura contadina, le grandi feste rurali che concludono le attività faticose del lavoro dei campi, le cenagioni, le battiture, le vendemmie, le frangiture, dove si celebra il canto del caprone, il tragosso idos, no? Dove nasce la tragedia. Mentre Xenofane è un assiduo che vive nella polis, è un assiduo frequentatore dei conviti, nelle case cittadine, nelle case private, e in cui il vino si mescola al canto per dare spazio all'arguto sarcasmo della discussione. Guardate sul punto 4 del repertorio, Xenofane, con Xenofane capiamo che nella polis questo rituale laico del convito, del convivio, della cena, avete mai fatto una cena, organizzata una cena, che si celebra in una casa privata per parlare, per, ci vediamo a cena così parliamo un po', no? Ma, per discutere, per argomentare, per dialogare, oltre che per mangiare bene, si intende. Ormai ha preso campo in questo momento. Guardatevi sul punto 4, cioè avete senz'altro organizzato voi un convito, un convivio, un pranzo, una cena, oltre che per mangiare anche per parlare, per discutere, per argomentare, per... e scrivete quattro righe in proposito. Noi siamo stati a cena dal barone d'Holbach una volta, molti anni fa, ma a Parigi durante l'Illuminismo, vi ricordate? Xenofane e anche erano dei personaggi particolari, ma ognuno poi ha i suoi conviti e è bene che li descriva. Xenofane è anche un cittadino, d'altra parte Platone fa la stessa cosa, continua a invitare gente intorno a un banchetto, lì costruisce una filosofia che non è stata per niente scalfita ancora dal tempo. Xenofane è anche un cittadino che rivendica in quanto poeta considerazione maggiore di quella riservata agli sportivi. Non è giusto, dice, che un abile calciatore guadagna, cioè, ma un abile pugilatore, un valente atleta, nel pentatlon, nella lotta e nella velocità delle gambe, abbia più onori e ricchezze di chi invece insegna saggezza, giacché questa, a mio avviso, vale più della forza fisica degli uomini e dei cavalli. Anch'io vorrei un contratto come calciatore. Non 1250 euro. Ma come Maradona. In definitiva, Xenofane, io no perché non insegno saggezza, faccio solo la forma educatore. In definitiva, Xenofane è un libero pensatore che antepone la ricerca alla fede dei dogmi. Ma leggiamo questo frammento di Xenofane. Gli dèi non hanno certo svelato di cosa immortali fin da principio, ma gli esseri umani trovano a poco il meglio ricercando. E quindi c'è una smontatura completa. Xenofane è una figura nuova che, conservando ancora i modi e gli accenti del movimento della sapienza poetica orfica, pratica tuttavia la ricerca razionale propria dei filosofi. La figura di Xenofane ci fa capire che il movimento della sapienza poetica orfica si radica definitivamente nella polis. Per concludere l'incontro con questo personaggio leggiamo una delle elegie che cantava negli incontri conviviali. Abbiamo detto che è un cantautore e allora leggiamo, bisognerebbe cantarla, ma non abbiamo la musica suonare. Il cratere è lì, ripieno di allegria. E cratere è il contenitore del vino. E c'è pronto altro vino nei vasi, che dice che mal verameno, dolce come il miele, odorante di fiori, nel mezzo l'incenso emana il suo sacro effluvio. C'è acqua fresca e dolce e limpida. Qui accanto sono i biondi pani e la tavola suntuosa, oppressa dal peso dei formaggi e del biondo miele. Nel mezzo l'altare, è tutto ricoperto di fiori, e tutta la casa risuona del canto del tripudio. Bisogna anzitutto, da persone da bene, levare canti a Dio con racconti pii e con parole pure. Ma una volta che si è libato e implorato di poter operare secondo giustizia, non è eccesso peccaminoso bere, fin tanto che chi non è troppo vecchio possa giungere a casa senza la guida di un accompagnatore. La scuola di Elea prende forma e si sviluppa con Parmenide, un personaggio famoso di cui tutti abbiamo sentito parlare. Diogene Laerzio, eccolo Diogene Laerzio, che incontreremo puntualmente attraverso la sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, che stiamo utilizzando regolarmente, come abbiamo detto fino dall'inizio, ci informa che Parmenide è figlio di Pireto, nasce ad Elea tra il 520 e il 510 a.C. Inoltre, Diogene Laerzio racconta che Parmenide ha come maestri Xenofane, Anassimandro e il famoso pitagorico Aminia. Ora, sul fatto che Parmenide sia stato discepolo di Xenofane non ci sono dubbi. Stanno nella stessa città, anche se Xenofane va spesso in tournée nelle altre città, ma poi ritorna, dove si conoscono tutti. E poi che Parmenide sia stato alunno di Xenofane lo si capisce dall'influsso che il pensiero di Xenofane ha avuto su di lui. La presenza di Anassimandro di Mileto, invece, tra i maestri di Parmenide risulta un fatto improbabile. Diogene Laerzio racconta le cose senza mai dare a vedere di avere dei dubbi, ma dei dubbi ce l'ha. Anassimandro abita nella Ionia e anche se ci sono 2000 miglia circa di mare, un viaggetto ad Elea potrebbe pure averlo compiuto, l'abbiamo fatto anche noi, adesso il battibaleno. Ma il fatto è che tra Anassimandro e Parmenide ci sono circa 100 anni di differenza. Ora, Anassimandro avrebbe dovuto vivere più di 200 anni per incontrare Parmenide. Ora, Diogene Laerzio fa quasi sempre finta di niente, forse è convinto che nel movimento della sapienza poetica orfica tutto è possibile. Per quanto riguarda, infine, il famoso pitagorico Aminia, la relazione, attenti, tra l'illustre pitagorico e Parmenide non sembra quella del maestro con l'allievo. Diogene Laerzio, mentre nei confronti di Xenofane e di Anassimandro usa l'espressione "è stato scolaro", nel caso di Aminia utilizza le più accattivanti espressioni: ha avuto rapporti, ha avuto consuetudine di vita e un inequivocabile ha vissuto in intimità. Ora, il fatto che Parmenide sia gay, sia omosessuale, è considerato un fatto normale nel mondo greco, che non ha remore sessuofobiche come abbiamo noi, soprattutto in questo momento. Il mondo greco, Erodoto stesso dice che le componenti sono due nella natura, maschile e femminile. Ma a seconda di come si miscelano tra loro, i sessi sono tanti. Questo è il concetto. Ed è il concetto Anche qui noi mitizziamo delle presunte. E quindi bisogna ragionare su questo, quindi va bene. E difatti Platone nel dialogo intitolato Parmenide, perché c'è un dialogo di Platone che è intitolato Parmenide, presenta ufficialmente Zenone di Elea come l'amante di Parmenide. La cosa non ci deve meravigliare. L'omosessualità per la cultura greca è un fenomeno usuale e quasi tutti i filosofi hanno un fidanzato. Però non disdegnano affatto di frequentare anche le case delle belle etere, cioè signore colte, signore di spirito e molto disponibili anche con il corpo. E Parmenide, scrive Diogene Laerzio, è ricco di famiglia, molto generoso verso gli amici. C'è tutto un elenco di interventi di beneficenza che lui fa. Quando muore Aminia, scrive Diogene Laerzio, essendo molto povero, come tutti i pitagorici osservanti, Aminia era un pitagorico osservante, non possedeva nulla, comunismo nella scuola di tutto andava messo in comune, fa costruire per lui a proprie spese una sontuosa cappella mortuaria. Plutarco di Cheronea, nei suoi opuscoli morali, ricordate? Ormai Plutarco è diventato anche lui il nostro compagno di viaggio, e nei suoi apostegmata plutarchensis, scrive che Parmenide è stato un ottimo legislatore, tanto che, tra virgolette, tutti i suoi concittadini, una volta giunti alla maggiore età, erano tenuti a prestare giuramento di fedeltà alle leggi parmenidee. E questo fatto fa pensare che Parmenide abbia scritto una costituzione per la polis di Elea, sulla quale bisognava giurare fedeltà. Diogene Laerzio ci ricorda ancora che Parmenide ha avuto come scolari Zenone ed Empedocle. Empedocle non abita ad Elea e lo incontreremo prossimamente, Zenone invece è qui e fa coppia con Parmenide. Nella vita di Parmenide l'episodio più significativo è un viaggio. È il viaggio che nel 450 a.C. fa ad Atene in compagnia di Zenone. Si è trattato probabilmente di una missione diplomatica promossa dai cittadini di Elea per convincere Pericle a firmare un patto di alleanza tra le due città. Ad Atene governa Pericle, un personaggio che incontreremo a prima di tutto. E il fatto è che questo avvenimento, questo viaggio, di cui non sappiamo nulla di certo, è avvenuto, però è stato raccontato in modi mitici, più che dalle cronache della storia, dalle tradizioni mitiche. Si narra che Parmenide e Zenone ad Atene, più che con i governanti, ma questo lo possiamo anche capire, abbiano passato la maggior parte del loro tempo a discutere con i colleghi intellettuali atenienti, naturalmente. Questo avvenimento improbabile, non abbiamo dei dati su questo, cioè c'è una tradizione mitica, ma che è entrato nella tradizione mitica, viene narrato come un vero e proprio incontro al vertice tra filosofi, più che come un incontro viene raccontato come uno scontro, sebbene amichevole, perché ci sono diversità di vedute. E da una parte ci sono Parmenide e Zenone di Elea, i quali vogliono dimostrare che in provincia si coltiva una profondità di pensiero simile se non superiore a quella che si sviluppa nella metropoli. Atene si considerava una metropoli. E dall'altra parte c'è un certo Socrate di Atene, l'avete sentito nominare, il quale, sebbene abbia solo 25 anni, è già un gran dialettico e a suo tempo lo conosceremo meglio. Sapete che cosa ne viene fuori da questo improbabile ma confronto? A detta di tutti i commentatori, ne viene fuori la più complicata conversazione della storia della filosofia. Come la conosciamo noi? La conosciamo. E allora mi chiederete, perché noi adesso ci dovremmo interessare di una faccenda di questo genere? Complicata. Perché, vedete, non è detto che anche le questioni noiose e complicate non abbiano qualcosa da insegnare, anzi. Intanto, per prima cosa, dobbiamo domandarci, chi ci mette al corrente in modo più preciso del contenuto di questo incontro virtuale tra eleatici e ateniesi? Chi è che fa diventare questo incontro virtuale un incontro, un tema di storia del pensiero umano? Colui che ci mette al corrente sul contenuto di questo improbabile incontro tra intellettuali eleatici e ateniesi è Platone, che nella sua scrittura questo incontro lo fa diventare reale dal punto di vista intellettuale. E quindi, se si sono parlati, c'è stato uno scontro. Questo non lo sappiamo però, noi dobbiamo andare con i piedi di piombo. Platone, il quale ci dà un ampio resoconto di questo incontro-scontro in un dialogo intitolato Parmenide. Ora, non l'ho portato qui, ma è della stessa collana. Ho portato qui un Parmenide, ma Parmenide è l'autore, non è il titolo. Però è un dialogo, anche questo è un'opera, è anche il Parmenide è un'opera, sta nella purtroppo questa collana, non c'è più. Diciamo subito che non si stampano più queste collane, tanto chi le legge. Diciamo subito che a detta delle esperte e degli esperti, il testo del dialogo di Platone, intitolato Parmenide, forse hanno ragione, cioè, è quello che risulta essere il più difficile da leggere, il più complicato, incomprensibile in alcuni punti, e quindi il dibattito di scuole di pensiero sulla interpretazione, e tenendo conto del fatto che i dialoghi di Platone in generale non sono aria fredda, non sono di facile lettura, questa affermazione non è certamente di incoraggiamento. Malgrado Platone sia molto abile come scrittore, dobbiamo pensare che soprattutto nel fare l'ipotetico resoconto dell'incontro-scontro tra intellettuali eleatici, Parmenide e Zenone, e ateniesi, Socrate, si sia trovato in difficoltà. E anche per capire lui stesso. Difatti, Platone scrive per capire quello che pensa. Come facciamo tutti, no? 10 minuti al giorno. Se no, la scrittura serve soprattutto per questo, anche per questo. Ma indipendentemente dal fatto che il dialogo Parmenide di Platone sia difficile da leggere, non possiamo tuttavia rinunciare almeno a capire di che oggetto si tratta, in modo che ci possiamo avvicinare a questo testo anche solo per leggerne il titolo, per leggere l'incipit, per leggere le prime quattro righe, per leggerne magari una pagina, poi da cosa nasce cosa. Chi è che capisce tutto a questo mondo? Diffidate di quelli che dicono io ho capito tutto. Ci sono 250 concetti importanti nel Parmenide di Platone, io ne ho capito 3 o 4 e sono molto felice di questo. No, perché molto peggio sarebbe non sapere neanche che c'è. È naturalmente una ricchezza in più e questa è la nostra ricchezza. Il dialogo Parmenide di Platone è stato redatto prima del 347 a.C., tanto per collocarlo, e fa parte, quindi, una generazione dopo, gli eventuali, gli improbabili avvenimenti, ma, e fa parte dei cosiddetti dialoghi dialettici, nei quali Platone riflette sui rapporti tra unità e molteplicità, tra essere e non essere, tra intelletto e ragione, e chiarisce i fondamenti, cioè cerca di chiarire i fondamenti della teoria delle idee, della sua teoria delle idee. Ora, secondo Hegel, che probabilmente incontreremo in primavera, nella primavera del 1801. Hegel che dice che ci sono 250 cose importanti nel Parmenide di Platone, 250 concetti importanti. Secondo Hegel il dialogo Parmenide conterrebbe l'esposizione compiuta della dialettica platonica. E questo è un argomento che noi dovremmo studiare prossimamente, ed Hegel dice di aver capito la dialettica, la natura della dialettica, studiando questo dialogo. L'interpretazione di questo dialogo è controversa e sui significati di questo testo si scontrano molte correnti di pensiero, più di 250 correnti di pensiero di questo dialogo. Certamente Platone mette in pratica un sottile esercizio dialettico usando un linguaggio che sembra assomigliare, e forse sente l'influenza del modo di esprimersi dei pensatori della storia di Elena, sembra assomigliare a quello degli scioglilingua, dei giochi di parole. Sappiamo che i protagonisti di questo dialogo platonico sono Parmenide, Zenone e Socrate, tre personaggi di cui noi non conosciamo ancora il pensiero. Attenzione, adesso noi tentiamo di esporre in modo molto schematico le linee generali del contenuto di questo dialogo, tenendo presente che noi non abbiamo ancora studiato né il pensiero di Parmenide e neppure quello di Zenone. Possiamo però fare ricorso alle argomentazioni di Senofane, con il quale ci siamo già incontrati, che nel dialogo Parmenide non viene mai citato, ma sul tema dell'uno, che è il tema dominante in questo dialogo, il tema dell'uno, c'è un po' di farina del suo sacco. Ora, Parmenide la prende questa farina, poi di solito quando prende la farina dei sacchi, il padrone del sacco non lo cita mai, perché dovrebbe lodarlo. Cita sempre quelli che invece vuole in qualche modo colpire, ma vabbè, conosciamo il fatto così. Platone per primo fa parlare Zenone, il quale espone, in questo convito, espone l'argomento principale della scuola di Elea, che noi dobbiamo ancora studiare, secondo cui dell'essere non si può né pensare né dire nulla, perché contrariamente si confonderebbe con il molteplice e perderebbe la sua prerogativa di essere. Socrate, sappiamo che dietro al personaggio di Socrate c'è il pensiero di Platone, risponde che, secondo lui, questa negazione, questa omertà nei confronti dell'essere, è un annullamento della conoscenza. No? Blocchiamo tutto lì, ed è un annientamento del logos, del pensiero, e propone invece la teoria delle idee, che è una teoria flessibile, non rigida. La vera realtà, afferma Socrate in nome di Platone, è data dalle idee, e questo fatto risolve il problema del rapporto tra l'unità e la molteplicità. L'idea è un concetto razionale che assicura l'unità tra l'essere e il molteplice. Il fatto che una cosa sia reale dipende dall'idea di questa cosa, dall'idea che ha dato forma a questa cosa. L'idea assicura quindi contemporaneamente l'essenza e l'esistenza di una cosa, la sua unità nella molteplicità. Questo dice Platone per bocca di Socrate. Platone subito dopo fa intervenire Parmenide, che invece sostiene la rigidità dell'uno, dell'essere. L'essere è e non essere non è. Ma poi lo studieremo, ora lo studieremo meglio. Platone fa intervenire Parmenide perché possa criticare in modo sistematico gli argomenti esposti da Socrate. Avvezzi, ma Platone, che è un birbantello, con grande abilità, fa sì che la critica di Parmenide alla teoria platonica delle idee non solo non sia distruttiva, ma rappresenti un'introduzione del pensiero di Platone, una presentazione della dialettica platonica filtrata attraverso la riflessione della scuola di Elea. E Platone a fare questo è molto abile, come Aristotele. La critica di Parmenide, che in definitiva risulta costruttiva, introduce alla seconda parte, più lunga e articolata del dialogo, che, come abbiamo detto, è uno dei testi più difficili di Platone, ed espone in maniera complicata, sebbene esemplare, la cosiddetta dialettica platonica. Platone utilizza e analizza il concetto dell'uno, dell'essere, come è stato rappresentato ad Elea da Parmenide e da Zenone, ma ne smonta la rigidità e lo trasforma da statico in un concetto dialettico. Per fare questo, Platone utilizza la riflessione di Senofane, quella che abbiamo fatto noi, che possiede una dinamicità, la dinamicità. Specialmente l'ultimo frammento che abbiamo letto. Platone afferma che gli eleatici hanno ragione, Parmenide e Zenone, hanno ragione quando sostengono che l'uno in sé, l'uno è tutto, no? Non deve e non può essere pensato con le categorie con cui pensiamo le cose, con cui definiamo il molteplice. E quindi l'uno in se stesso, che è la vera realtà, che si identifica con il mondo delle idee teorizzato da Platone, non può essere pensato. Non può essere pensato. Difficile è concepire l'essenza dell'uno in sé, dice Platone. È difficile concepire l'essenza dell'uno in sé, perché in pratica siamo circondati dal molteplice, no? Noi siamo circondati dalle cose. Ma le cose, se ragioniamo con la logica necessaria, con la necessità logica, le cose sono un derivato della realtà. La realtà è l'uno, è l'essere. E allora, afferma Platone, come possiamo conoscere la realtà? È necessario, ribadisce Platone, che l'uno in se stesso si ponga positivamente come qualcosa di determinato. Difatti, l'uno in sé sente, è lui che sente la necessità di manifestarsi come l'uno che è. Sono le idee che abbiamo in testa che si manifestano. Vale a dire come l'ente che favorisce la partecipazione, la metexis in greco, del molteplice in se stesso. Non vi spaventate, sono concetti complicati. Infatti, è Parmenide di Platone, afferma Platone, si tratta di un procedimento logico, dialettico, e qui passa a formulare la sua teoria delle idee. Attenti, un'idea sta appiccicata con una forma a un oggetto. In ogni oggetto c'è perché c'è un'idea, no? Che lo sostiene e lo fa esistere. Ma questa idea che è sarebbe priva di essenza se nel mondo delle idee non ci fosse l'idea in sé. No. Questo libro, qualunque oggetto, noi non lo riconosceremmo mai in quanto tale, nella sua esistenza, se non ci fosse l'idea in sé. Quando vediamo questo oggetto, diciamo subito un libro. Perché diciamo un libro? Perché ci abbiamo in testa l'idea, no? Di quel libro. Cioè, se non ci fosse l'idea in sé, l'uno, che lo fa essere l'idea che è, cioè una parte del molteplice. L'idea del libro è una in sé. Gli oggetti libri sono molteplici e questo libro, uno di questi in particolare, è l'idea che è l'esistenza, perché in esso si manifesta l'idea in sé, l'essenza, l'uno. Non è poi così difficile. L'uno che è, l'idea, corrisponde all'elemento che unifica gli opposti, i quali non possono essere l'uno senza l'altro, dice Platone, in modo che tutto ciò che è il molteplice possa essere contenuto nell'uno in sé. L'essere, il mondo delle idee, spiega Platone nel Parmenio. Abbiamo tentato, con grande fatica, di mettere in evidenza alcune linee che sono direttamente collegate al nostro percorso, che passa per Elea. Il pensiero di Platone, che si trova in un territorio molto più vasto, lo studieremo in modo più esaustivo a suo tempo. Abbiamo preso un concetto e lo abbiamo sviluppato perché ci serve su questo percorso. Certamente in questo dialogo intitolato Parmenide, che è considerato il più difficile di tutti, Platone mette in pratica un sottile esercizio dialettico, usando un linguaggio che assomiglia e forse sente l'influenza di Elea in questo, a quello degli scioglilingua, ma non è facile spiegare concetti così sofisticati. Attenzione a questa parola, sofisticati, perché questo termine lo incontreremo poi, quindi è un termine significativo. Tanto per dare un'idea di cosa si sono detti Zenone, Socrate e Parmenide in questo mitico incontro-scontro messo in scena da Platone per tirare l'acqua al suo mulino, capito? Citiamo soltanto due frammenti: l'inizio della risposta di Socrate a Zenone e la replica di Parmenide a Socrate, e poi vi renderete conto che non è facile studiare questo dialogo, però non è impossibile. Leggiamo dal Parmenide. Socrate prende la parola e dice: tu affermi, o Zenone, che se le cose che sono, sono molte, esse debbono essere tutte simili e anche tutte dissimili, il che è cosa impossibile. Infatti, non può ciò che è dissimile essere simile, né ciò che è simile essere dissimile, giacché è impossibile che ciò che è dissimile sia simile e ciò che è simile sia dissimile, e pertanto è anche impossibile che siano molte le cose che sono. Parmenide risponde: se dividerai, o Socrate, in parti la grandezza come tale, e ciascuna delle molte cose grandi sarà grande, ma grande in quanto possiede una parte della grandezza, parte che è più piccola della grandezza stessa come tale, non deverrà fuori un'assurdità? Certamente, risponde Socrate, ma si sono capiti da loro. Ora, questo è un piccolo esempio che evidenzia lo stile con cui si va avanti per decine di pagine e che mette a dura prova la lettrice e il lettore. Allora viene da chiedersi: che senso ha perdere tempo intorno a un'opera come questa? A che cosa servono queste opere? E a che cosa ci serve conoscerle? Guardate, i classici della storia del pensiero umano, in questo caso uno dei dialoghi di Platone, non si prestano ad essere letti con la stessa tecnica con cui si legge un romanzo, tanto meno con cui si guarda la televisione. I classici della storia del pensiero umano, come ci hanno insegnato gli umanisti che ce li hanno tramandati, si leggono soprattutto con il metodo del rinvenimento degli stampi, con la tecnica del riconoscimento delle forme, con il sistema della individuazione dei modelli. Cosa vuol dire questo? Le scuole umanistiche in particolare, nel corso dei secoli, dal movimento della sapienza poetica in avanti, hanno sempre avuto come obiettivo quello di catalogare stampi, forme, modelli. Oggi si dice parole chiave e idee cardine. Beh, abbiamo capito che nel Parmenide di Platone c'è una parola chiave, uno. Quindi la lettura dei classici della storia del pensiero umano è da attuarsi preferibilmente in concomitanza con un percorso di studio, con un percorso in funzione della didattica della lettura della scrittura. Guardate sul punto 5. Se vi capita di sfogliare il testo del dialogo di Platone intitolato Parmenide, scoprite che si cita molte volte la parola uno, contenuta anche nell'espressione uno che è e nell'espressione uno in sé. L'uno che è questo libro. L'uno in sé è l'idea di questo libro, che ci fa dire che questo libro sta nel molteplice. Questa constatazione fa pensare al pensiero di Senofane, di cui conosciamo alcuni tratti. L'uno è l'unico, nel senso di esclusivo, singolare, originale, diverso, impareggiabile. C'è una cosa, un oggetto che ritenete unica. Avrete detto anche oggi, questa cosa è unica. Scrivetene. Basterebbe un'unica parola per dire. Basta anche una sola parola, una sola frase. Conoscere le parole chiave, le idee cardine, elaborate dalla scuola di Elea, ci serve, come serve a Platone, per riflettere su alcuni temi significativi, su alcuni argomenti fondamentali, per imparare oggi a leggere la realtà che ci circonda e per diventare più autonomi nel formulare un pensiero e nel dare un giudizio. A Elea siamo approdati per affrontare il tema dei rapporti tra il simile e il dissimile, tra l'uno e il molteplice, tra l'essere e il non essere, tra l'universale e il particolare, tra l'intelletto e la ragione, tra il reale e l'illusorio. Tema in grande polvere oggi. Il tema dell'equilibrio nei rapporti tra questi elementi oggi è fondamentale per attuare una riflessione tanto sugli stili di vita personali in funzione della sostenibilità del pianeta che ci ospita, quanto su ciò che non siamo in grado di controllare, perché non tutto siamo in grado di controllare. Anche il pulsante atomico, abbiamo qualche difficoltà a pensare che sia sempre controllabile il fatto che nessuno lo schiacci. Questo era un tema che ci ponevamo quando c'era la guerra fredda, ora forse la situazione è più complicata ancora. E questi temi sono temi importanti. Se non ci esercitiamo con Parmenide e Zenone su questo tema, rischiamo di fare la fine del signor Settembre d'Ort. Ora qualcuno non lo ama, ma non importa. A volte è importante lo stesso. E chi è il signor Settembre d'Ort? Il signor Settembre d'Ort è il personaggio, uno dei personaggi del famoso romanzo scritto nel 1942 da Giovanni Guareschi, che forse tutti conoscete come padre di Don Camillo, scritto anche altro, 1908-1968, intitolato Il destino si chiama Clotilde. Eccolo qui. Molti di voi questo libro lo hanno già letto, perché lo abbiamo citato molte volte in questi 20 anni. Il fatto è che questo romanzo, vedete, in tempi di globalizzazione andrebbe riletto ogni 2 anni, perché ha centrato delle cose, forse involontariamente. Il signor Settembre d'Ort, chi è? È un formidabile osservatore, ma completamente privo di capacità di giudizio. Tutto il contrario del suo babbo, il quale sa giudicare, bontà sua, senza saper osservare le cose da vicino. Siamo subissati dalle immagini, dalle informazioni, e questo ha dei risvolti positivi, perché ben vengano le immagini, ben vengano le informazioni, ma da tempo ci stiamo domandando, il sistema della mediazione mondiale, no, con cui arrivano immagini e informazioni, ci permette di leggere il molteplice? l'uno che è, in modo che si possa cogliere l'uno in sé. Cioè, quando durante il telegiornale noi siamo a pranzo e mangiamo la nostra minestra e vediamo i pezzi di cadavere di una bomba che sono esplosa, noi che cosa facciamo? Ormai continuiamo a mangiare la nostra minestra. Attenzione! Noi qui non abbiamo più nessuna percezione dell'uno che è nei confronti dell'uno in sé. Questa cosa è gravissima. È gravissima. Ora non so che faccia sto facendo, ma eppure così le domande di Elea, vincolate da Platone nel dialogo intitolato Parmenide, sono attuali, così come è attuale il metafonico. Signor Settembre Nord, vediamo di alleggerire la cosa, dobbiamo andare a letto. Dal destino si chiama Clotilde. Settembre una volta si recò in Germania e vi rimase 6 mesi. La visitò da capo a fondo con grande presenza, osservò attentamente centinaia di cattedrali, di fiumi, di giardini, di donne, di quadri, di monumenti, di ponti, di cavalli. Quando ritornò a Nevarlippe, Settembre incontrò qualche amico, è curioso questo nome di città, ma è una città inventata, poi non si potevano scrivere nomi stranieri nel 1972 e Guarelli ironizza anche su questo. Ti sei divertito? È bello la Germania, gli chiedono. Non so, rispose Settembre, bisogna che prima parli con mio padre. Guardate, c'è una sottile ironia qui. Sul fatto che il manovratore non va disturbato perché pensa per tutti. Qua in questa frase c'è una, anche sulle sorti della guerra, che sembrava essere un gioco da ragazzi. Il padre di Settembre era l'opposto del figlio, dotato di un formidabile senso critico, non possedeva il minimo spirito di osservazione. Normalmente egli vedeva le cose solamente nelle loro grandi linee generali. Per comprendere il padre di Settembre occorre pensare a un uomo legato a un pallone idrostatico trattenuto alla terra da una fune lunga alcune migliaia di chilometri. Un uomo in queste condizioni può avere del mondo soltanto una visione panoramica, e per metterlo nella possibilità di afferrare il particolare occorrerà tirarlo via via più in giù. Normalmente il padre di Settembre era sospeso al limite estremo della fune. Ti piace? Gli chiedevano, indicandogli un angioletto scolpito per esempio su un'acqua santiera nella cattedrale di Madrid. E rispondeva il padre di Settembre, l'emisfero australe è veramente meraviglioso. Lo pregavano di osservare con maggiore attenzione quanto gli mostravano, e il padre di Settembre dopo un po' metteva, sì, l'Europa è tutta interessante. Bisognava non scoraggiarsi, insistere. Passo passo il padre di Settembre arrivava via via a dire che la Spagna era piena di ottime cose, che la Nuova Castiglia era una regione singolare, che Madrid era una città ben costruita, che il Duomo di Madrid era pregevole nella sua parte superiore, che l'interno del Duomo era affascinante, che con la Porta Antiera era simpatica, per poi spiegare alla fine che quell'angioletto era pessimo e che non valeva la pena di perdere tanto tempo intorno ad un arnese del genere. Difficilmente si trovava chi avesse la forza di tirare giù il padre di Settembre dalla stratosfera fino a una pipa di schiuma o a un cavallo vaglio, e l'illustre personaggio viveva quindi per lo più di sintesi essenziali. Soltanto Settembre riusciva a ottenere risultati dalla cultura paterna, perché non costringeva il padre a scendere all'oggetto, ma gli portava sull'oggetto sotto la forma aerea delle parole. Quando Settembre ritornò dunque dalla Germania e gli chiesero se si fosse divertito o no, se avesse visto o no delle buone cose, Settembre rispose, non lo so, bisogna che parli prima con mio padre. Settembre, avendo viaggiato solo, aveva visto 1000 cose, le ricordava esattamente, ma non sapeva se gli erano piaciute o no, se erano o no belle e se perciò si era divertito o no. Settembre raccontò al padre per filo e per segno quello che aveva visto. Descrisse delle cattedrali pietra per pietra, aiutandosi con paragoni, riferendo misure, proporzioni. È bella, diceva ogni tanto il padre, oppure non è bella, è discreta. Settembre descrisse anche certe ragazze insieme alle quali aveva compiuto passeggiate, descrisse spettacoli di teatro, di cinematografo, escursioni, bagni caldi. Ti sei divertito, diceva ogni tanto il padre, non valeva la pena, era una pessima opera, ti sei annoiato mortalmente a quel concerto. Dopo qualche tempo, settembre, fu in grado di comunicare agli amici che la Germania era un bel paese e che si era divertito discretamente. E a ragazze come te le sei passata? Chiesero gli amici. Non so, mio padre non ha voluto pronunciarsi in merito. Ci si perdoni questa digressione, ma si debbono in qualche modo mettere a fuoco i protagonisti della nostra storia. Una vicenda nella quale si muovono personaggi distinti semplicemente da un aggettivo, un uomo grasso, una bella ragazza, un giovane simpatico, se poi lo scrittore, con grande maestria, non riesca a definire i loro caratteri attraverso le singole azioni della stessa vicenda, diventa un triste ballo di fantasmi, e dato che qui non si può certo parlare di grande maestria, bisogna procedere con estrema cautela. Leggete il destino si chiama questo. Ma, e non solo, ma torniamo sulla strada principale di Enea, sulla via che conduce alla Porta Marina, dalla Porta Marina alla Porta Rosa. Dalla Porta Rosa si esce sul crinale della collina, dove, davanti allo splendido panorama del mare antistante la Polis, all'ombra di un maestoso pino marittimo, incontriamo Parmenide con i suoi discepoli e ci mescoliamo allora a loro. Platone attribuisce a Parmenide il titolo di venerando e terribile insieme. E con queste parole riconosce, mentre lo confuta, che la fonte del suo pensiero sul tema dell'essere è proprio lui, il maestro di Elea, venerando e terribile insieme. Parmenide ha scritto le sue idee in un poema intitolato, indovinate un po', sul malattesimo, pericideos, eccolo qua. Il poema sulla natura di Parmenide, quello che è rimasto in frammenti, come quello di Eraclito, è una delle opere più famose del movimento della sapienza poetica ottica. Il proemio, l'introduzione di questo componimento poetico, è uno dei testi più suggestivi e maestosi di tutta la storia del pensiero umano. Conoscete il primo verso di questo proemio? Ve lo leggo. Ippoi taime ferusim osonte di tu vos i canoi. Avete capito però? Non so se non siete. Non avete capito niente. Cioè, e allora traduciamo il primo famoso. Ippoi sono le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere. E dove vuol giungere il desiderio di Parmenide? Guardate, Parmenide immagina di trovarsi su un cocchio trainato da focose cavalle che stanno per partire. Che tipo di viaggio rituale, virtuale, intellettuale, spirituale sta per intraprendere Parmenide? Non ci resta che prendere posto anche noi sul cocchio che sta per partire. Questa volta il capitano agente di tiro rinuncia alla guida e anche lui si siede buono buono accanto a Erodoto come un normale passeggero, lasciando rispettosamente le briglie in mano al maestro di Elea. Per intraprendere questo viaggio la scuola è qui. Guardate, ci dobbiamo essere, ma Parmenide con le briglie in mano si volta verso di noi e grida forte: e dove ha da essere l'essere? L'essere è e non può non essere, quindi conviene a tutti essere qui la prossima settimana. Ebbene, non contraddire Parmenide, neppure Platone, guardate, che non ha peli sulla lingua, ha avuto il coraggio di farlo, di contraddire Parmenide. E quando lo chiama, lo fa con riverente preoccupazione. Parmenides hieraticos kamenitikos, venerando e terribile insieme. La scuola è qui, non accontentiamoci di apparire. È necessario essere con noi.
Ma
Thank you.
devo diventare un signore.
Senti, chiamalo un po'.
Non so come si chiama.